Birdland, l'avventura del jazz.
Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland. Stiamo dedicando una serie della nostra trasmissione a Chico O'Farrell, compositore, arrangiatore e band leader, la cui fama è legata in particolare all'ambito del Latin Jazz, di cui O'Farrell, nato a La Habana nel 1921, è stato uno dei pionieri dopo essere arrivato a New York nella seconda metà degli anni 40. Nella puntata scorsa abbiamo ascoltato il più famoso lavoro di O'Farrell, l'Afro-Cuban Jazz Suite, commissionata ad O'Farrell dal produttore Norman Granz e incisa nel dicembre del 50 con l'orchestra del cubano Machito, attivo sulla scena americana dal 37, e con l'aggiunta di altri musicisti, tra cui il sax alto Charlie Parker, il più grande e innovativo musicista dell'epoca, e Buddy Rich alla batteria. La Afro-Cuban Jazz Suite è solo la prima di diverse suite che O'Farrell allestisce nel corso della sua carriera. Nell'economia di questa nostra serie, a differenza della Afro-Cuban Suite del 50, che appunto per essere stata la prima e per la sua importanza storica abbiamo proposto nel suo insieme, potremo ascoltarle solo in parte perché già da sole occuperebbero tutte le nostre 5 puntate. 2 anni dopo la Afro-Cuban Jazz Suite, nel settembre del 52 O'Farrell incide una seconda Afro-Cuban Jazz Suite, questa volta alla testa di una propria compagine. Come abbiamo visto alla fine della scorsa puntata, dopo la prima Afro-Cuban Jazz Suite, in effetti Norman Granz tra il 51 e il 54 fa effettuare a O'Farrell diverse sedute di incisione, in cui O'Farrell non solo è il compositore di gran parte del materiale registrato e l'arrangiatore, ma è anche il band leader alla guida di proprie formazioni orchestrali. O'Farrell è stato un musicista estremamente scrupoloso, fortemente impegnato sulla qualità del lavoro che svolgeva e molto lucido, ed è interessante rifarsi ad un'intervista che ebbe occasione di rilasciare, in cui parlava fra l'altro del suo lavoro per la prima e la seconda Afro-Cuban Jazz Suite. Della seconda O'Farrell dice: «In un certo modo credo che questo lavoro sia più interessante e più avanzato musicalmente della prima suite, ma uscì e passò e basta. Ero molto deluso, sì, nessuno ci fece attenzione. Nella prima c'erano Charlie Parker, Flip Phillips, Buddy Rich. In termini commerciali c'erano dei musicisti di maggiore appeal». L'orchestra raccolta da O'Farrell in studio per la seconda suite è eccellente. Fra le trombe ci sono Mario Bausà, Doug Matom, Nick Travis, fra i tromboni Eddie Baird, fra i sax Flip Phillips, alla batteria Don Lamond, fra i percussionisti il portoricano José Mangual e il cubano Candido Camero. A differenza della prima suite, che iniziava in maniera piuttosto drammatica e perentoria, questa inizia in maniera molto più delicata, con una introduzione che ha come protagonista il flauto suonato da Lenny Hambro. Thank you. In effetti, come si poteva cogliere già da questa introduzione, la seconda Afro-Cuban Suite appare più sottile, più sofisticata della prima, e O'Farrell la scrive mostrando un forte debito, un forte affetto per i suoi studi classici di composizione. Per esempio, per quanto riguarda i fiati, utilizza un assortimento ampio di strumenti e non solo gli strumenti standard di una big band di jazz come aveva fatto per la prima Afro-Cuban Suite. Questa impostazione dipende anche dal fatto che, incidendo per Norman Granz, O'Farrell ha maturato nel frattempo una maggiore fiducia nei propri mezzi compositivi. Nella intervista a cui stiamo facendo riferimento, O'Farrell conferma che aveva scritto la prima suite avendo in mente che sarebbe stata suonata dall'orchestra di Macito, mentre scrivendo la seconda sapeva che sarebbe stata eseguita da un'orchestra di studio e che non avrebbe invece potuto essere interpretata da una band come quella di Macito, che pure, come abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, aveva fatto tanto effetto su alcuni dei più importanti e avanzati protagonisti del jazz dell'epoca, come Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Stan Kenton. O'Farrell spiega che la seconda suite non la pensava per l'orchestra di Macito, innanzitutto perché i sassofonisti di Macito padroneggiavano fondamentalmente il loro strumento principale, mentre non erano in grado di utilizzare altri strumenti come flauto, oboe, eccetera, mentre O'Farrell aveva appunto in mente una tavolozza di colori più ampia. E in secondo luogo perché la partitura della suite era un po' troppo complessa per una band come quella di Macito. L'orchestra di Macito, dice O'Farrell nell'intervista, aveva delle limitazioni, sapevano leggere la musica, ma tecnicamente parlando non era molto buona. Per esempio, l'intonazione a volte lasciava a desiderare. E questo ci fa cogliere, al di là dello specifico della seconda suite, quanto O'Farrell fosse accurato ed esigente nel suo lavoro. La suite prosegue con due altri passaggi, ha poi una parte centrale che si intitola Jazz and Transition, che è piuttosto swingante con uscite solistiche nello stile di una big band di jazz. Noi riprendiamo dalla parte successiva che si intitola Canción Antigua e lasceremo la suite sulla vivace parte che la conclude, che si intitola Rumba Finale. Come abbiamo visto fin qui, i risultati raggiunti da O'Farrell nei suoi primi anni dopo l'arrivo a New York sono artisticamente senz'altro brillanti, ma O'Farrell deve anche mettere insieme il pranzo con la cena e si dedica quindi anche ad una produzione meno ambiziosa e nel corso degli anni 50 è tra New York, Cuba e il Messico. A Cuba negli anni 50 ovviamente operavano le grandi case discografiche americane, ma nel 43 un ingegnere, Ramon Sabat, aveva creato una etichetta indipendente, la Pan Art. Gli studi della Pan Art erano situati a Centro Havana, in Calle San Miguel, e sono stati poi ereditati dalla EGREM, l'etichetta di Stato cubana. La sede della EGREM in Calle San Miguel è quella, per capirci, nella quale negli anni 90 è stato registrato il famoso Buena Vista Social Club. Gli studi della Pan Art erano all'epoca all'avanguardia in America Latina e l'etichetta fu capace di cogliere fin dai primi vagiti le nuove tendenze della musica cubana che poi avrebbero spopolato in tutto il mondo, come il cha-cha-cha e il mambo, e in concorrenza con le case discografiche americane fu soprattutto negli anni 50 che la Pan Art fece epoca con l'attualità più avvincente della musica latina. Per la Pan Art, probabilmente nel 53, O'Farrell a La Habana registra un album che esce nel 56 intestato Chico O'Farrell's All Star Cuban Band e intitolato Chicos Cha Cha Cha. Nella formazione ci sono alcuni dei più notevoli musicisti cubani dell'epoca: il trombettista Alfredo Chocolate Armenteros, il trombonista Generoso Toyo Jiménez, il pianista Pedro Peruccin Justis e il percussionista Guillermo Barreto. Nell'album ci sono interpretazioni di popolari brani cubani come El Bodeguero, un arrangiamento dal Barbiere di Siviglia di Rossini, brani americani come Tenderly, un brano degli anni 40 che nei 50 ebbe molta fortuna tra i musicisti cubani, ma ci sono anche due brani firmati da O'Farrell e fin dal titolo eloquenti sulle nuove mode. Ecco Chicos Cha Cha Cha. ancora più proiettato in avanti nelle mode musicali è l'altro brano firmato da O'Farrell, Rock, Roll and Cha-Cha-Cha. Come abbiamo già detto, fino al 1954 O'Farrell continua ad incidere negli Stati Uniti per Norman Granz, ma intanto, oltre che a Cuba, probabilmente nel 53, nel 54 incide anche in Messico con una compagine di musicisti locali. Buona parte dei brani sono dei classici della musica popolare cubana, molto popolare in Messico, diversi dei quali composti dal grande Ernesto Lecuona. Si tratta di materiale che viene registrato per una destinazione commerciale e tuttavia gli arrangiamenti non rinunciano ad una certa ricercatezza. Nelle puntate precedenti abbiamo ricordato l'incontro nel 1947 di Dizzy Gillespie con il percussionista cubano Chano Pozzo, incontro decisivo per la fusione ricercata da Gillespie di musica afrocubana e jazz moderno. Nel 1947, da una idea di Pozzo per la big band di Gillespie, nasce Manteca, caso pionieristico di brano basato sullo schema ritmico della clave diffuso in molta musica cubana, che diventa uno standard del jazz, un brano firmato da Gillespie, Pozzo e Gil Fuller, che aveva arrangiato delle parti orchestrali. Nel maggio del 1954 Gillespie incide una Manteca Suite in quattro parti, allestita e diretta da O'Farrell, che diventa la prima metà dell'album di Gillespie intitolato Afro e uscito lo stesso anno. La prima delle quattro parti è Manteca. Le successive due sono costruite da O'Farrell intorno al tema di Manteca e c'è poi una rumba finale largamente affidata al solismo di Gillespie alla tromba. La formazione che incide la Manteca Suite è eccellente. Oltre a Gillespie, fra le trombe ci sono Quincy Jones e Ernie Royal, fra i tromboni J.J. Johnson, fra i sassofoni ai tenori Hank Mobley e Lucky Thompson, alle congas i cubani Candido Camero e Mongo Santamaria, alla batteria Charlie Persip. Ci lasciamo per questa puntata ascoltando la terza parte della suite intitolata Giungla. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla prossima puntata.